Il pastore Visigalli ci leggerà ora il testo base, quello che ci accompagnerà nello studio di oggi. Esso lo troviamo in Apocalisse capitolo 7, ai versetti 13 e 14.
Uno degli anziani mi rivolse la parola e mi disse: questi che sono vestiti di vesti bianche, chi sono essi e d'onde sono venuti? E io risposi: Signor mio, tu lo sai. Ed egli mi disse: essi sono quelli che vengono dalla grande tribolazione. E questa folla viene da dove? Viene dappertutto, appartenenti a ogni tribù, lingua, popolo, nazione, dappertutto. Sono quelli che hanno predicato il giudizio in vista del ritorno di Cristo, capitolo 14, versetto 6 e 7 di Apocalisse. Il popolo di Dio di tutti i tempi ha attraversato la grande tribolazione per essere là, davanti al trono di Dio. Cosa vuol dire la grande tribolazione? Vuol dire diverse cose. Cominciamo a dire che i credenti sono tribolati. Dico questo perché oramai, tra le altre piaghe della cristianità, la piaga del liberalismo, la piaga dell'indifferenza, la piaga della filosofia, c'è anche questo fatto che i cristiani vorrebbero che la vita fosse tutta facile. Lo conoscete voi questo cristianesimo, no? Questa cristianità esilarante, emozionale, dove tutto è facile, gloria, alleluia, saltiamo di letizia. Momento. Saltare sì, ma saltare perché? Gesù Cristo ha detto nel sermone sulla montagna: saltate di letizia quando gli altri, mentendo, avranno detto contro di voi ogni cattiva parola per cagione mia. Quindi tribolati, perseguitati. Gesù Cristo ha detto: hanno fatto questo a me, lo faranno anche a voi. Se hanno ascoltato me, ascolteranno anche voi. Ma vi faranno tutte queste cose per cagione mia. E Gesù Cristo ha detto: se qualcuno vuol venire dietro a me, continuate voi. Momento! Prima della croce, rinunzia a se stesso. Quando ero ragazzo pensavo di andare a frate. Io sono nato con la vocazione religiosa, non conoscevo la Bibbia, mi attirava molto la vita religiosa. Allora chi va a frate deve rinunciare a tutto. Rinunciare a se stesso vuol dire fare che cosa? Rinunciare alla casa, alla macchina. Oh, ma Gesù Cristo non cerca queste cose, va sul sodo. Rinunciare a se stessi cosa vuol dire? Vuol dire al proprio egoismo, alla propria superbia, alla propria presunzione, alla propria cattiveria e a tutte queste cose alle quali si dà grande importanza. Poi vengono le ricchezze, eccetera. Ma Gesù Cristo non fa questione di ricchezze, ha chiesto al giovane ricco di lasciare perdere i soldi perché quello lì ne aveva tanti e li usava male. Ma prima deve rinunciare a se stesso qualcuno, al proprio io, al proprio ego, chiamatelo come vi pare, avete capito, no? Poi prenda la sua croce, quante volte? Una volta al mese, all'anno, nella vita, no? Ogni giorno. Quindi la vita è fatta di tribolazione, e in un modo particolare questa folla venuta dalla grande tribolazione era certamente una folla che aveva attraversato prove e difficoltà non indifferenti. Leggo nel gran conflitto della sorella White, pagina 472. La sorella White, parlando di questa folla, dice: in ogni epoca gli eletti del Salvatore sono stati educati e disciplinati alla scuola della prova, hanno calcato gli angusti sentieri del mondo e sono stati affinati nella fornace dell'afflizione. Per l'amore di Cristo hanno sopportato l'opposizione, l'odio, la calunnia, hanno seguito il Signore attraverso severe lotte, hanno accettato la rinuncia e hanno assaporato l'amarezza della delusione. Gli eredi di Dio provengono dalle soffitte, dai tuguri, dalle prigioni, dai patiboli, dalle montagne, dagli antri della terra, dalle profondità del mare. Sulla terra essi furono privati di ogni cosa, afflitti, tormentati. A milioni scesero nelle tombe coperti di infamia perché avevano rifiutato con fermezza di cedere alle lusinghe ingannevoli di Satana. Un bel passaggio dello spirito di profezia in mezzo a tanti altri. Il popolo di Dio è sempre stato perseguitato e noi pensiamo alle persecuzioni dei tempi di Roma imperiale e poi alle persecuzioni molto più lunghe di quelle di Roma papale, medioevale, quando le chiese diventavano i patiboli, quando i sotterranei dei conventi diventavano celle per i dissidenti. Eppure quelli sono rimasti fedeli fino alla fine. Non gli davano diritto a essere difesi da un avvocato come si fa nelle società civili. Era una società basata sul deviazionismo spirituale, sulla malvagità estrema dell'apostasia, e le persecuzioni medioevali battevano di 100 volte le persecuzioni romane, perché erano fatte nel nome di Dio. Ma le persecuzioni non si limitano a quello, fratelli e sorelle. L'apostolo Paolo ha detto, parlando dei cristiani: chi vorrà vivere piamente in Gesù Cristo sarà perseguitato. E oggi quante persecuzioni ci sono? Non c'è nessuna persecuzione? Tante, sorella. Io penso a quei mariti perseguitati dalle mogli, che sono picchiati e vilipesi e scherniti perché vengono in chiesa. Penso, al contrario, alle mogli che patiscono, ai mariti insofferenti. Penso a una vita di umiliazioni, di botte, di insulti patiti nelle famiglie, nel silenzio, chiamiamolo così, delle famiglie. Una grande tribolazione. Penso a delle madri che hanno allevato dei figli da sole, il marito era mancato, queste mogli insidiate per tutta una vita da malvagi, e non è una persecuzione questa? Penso a quelli che perdono il lavoro per essere fedeli al sabato, che rimangono per settimane, per mesi e per anni senza lavoro. Non è una persecuzione? Questa signora che ho battezzato, che viene dalla Russia, si chiama Natasha, nome russo, ha trovato lavoro col sabato libero nel grande aeroporto di Malpensa 2000. Parla correntemente l'inglese e lavorava con 5 altre colleghe che parlano un po' l'inglese. Lei lo parla bene, lo ha insegnato. Subito invidiose perché lei parla meglio l'inglese, e quelle che chiamavano da Londra volevano sempre Natasha, perché Lei capiva, si faceva capire. E poi, ma perché questa ragazza rimane a casa il sabato? E glielo permettono, ma guarda che roba! E questa ragazza faceva soldi mortali, si alzava alle 3 del mattino, perché abita in Piemonte, per essere presente all'aeroporto, ma voi non conoscete le strade, la nebbia, spessa così, la stagione invernale, perseguitata. Il Signore le ha trovato un altro posto col sabato libero, nel porto di Genova, è la sola impiegata, e subito da un momento all'altro, insperatamente, il Signore ha aperto una strada. Fratelli e sorelle, io so che fra di voi ci sono dei fratelli e delle sorelle che hanno patito per questo, ma il Signore li ha liberati e dobbiamo ringraziarlo pubblicamente, perché il Dio mostra la sua clemenza. Siamo fedeli nell'osservanza del sabato e il Signore interverrà e i nostri figli vedranno la nostra fedeltà e impareranno più da quello che noi, di quello che vedono in noi, della nostra coerenza, che da quello che noi pensiamo di insegnare loro con le parole. Ma grande persecuzione non significa soltanto questo. È pacifico che un cristiano venga perseguitato. Non ho detto un cristianuccio all'acqua di rose. Non ho detto uno che fa finta di essere cristiano. Un cristiano che obbedisce. Un cristiano coerente. E ubbidisce a tutto quello che la Bibbia dice, cose che noi tutti sappiamo. Quel cristiano sarà perseguitato in un modo o nell'altro. Sarà perseguitato dal datore di lavoro, sarà perseguitato dal compagno di lavoro, sarà perseguitato dal marito, dalla moglie, dai figli, dai nipoti, dallo zio, dal comare, dalla compare, da tutti. Ci sono dei cristiani che si offendono perché sono perseguitati. Ne avete trovati voi di questi cristiani? Non volete impegnarvi, eh? Io ne ho trovati tanti, avventisti, che si vergognano. E io mi vergogno di sentire che avventisti simili si vergognano. Voi sapete cosa dice Gesù? Chi si vergogna di me, io mi vergognerò di lui. Nel giorno che verrà, vergognarsi a fare che cosa? A fare il bene? A ubbidire? Ma scherziamo, fratelli e sorelle? Vi vergognate a essere diversi perché voi credete e gli altri non credono? È un onore essere diversi in questo senso. Questa è la tribolazione e ce la porteremo sempre dietro, sempre, fino a quando il Signore ritornerà. O fino a quando ci addormenterà, sia fatta la sua volontà. Ma c'è un'altra persecuzione di cui vorrei parlarvi, è la persecuzione costituita dalla malattia, da una patologia qualsiasi che un cristiano si porta dietro e che non guarisce. E noi viviamo in un'epoca di miracolismo parossistico. Tutti vogliono miracoli. Una volta c'erano soltanto i cattolici, invocavano la Madonna, adesso ci sono i nuovi santi che surclassano i vecchi, Padre Pio, la televisione è una cosa pietosa, tra gli onorevoli che si bisticciano, come le prime donne, Padre Pio, la Madonna e il Papa. Potete spegnere e andare a fare una passeggiata, perché tanto ripetono sempre le stesse cose. Una noia! E questa sarebbe la televisione di Stato. Questa è una televisione confessionale, punto e basta. I protestanti fanno la concorrenza ai cattolici. Li potete vedere i miracoli per televisione. L'altro giorno ho aperto il televisore a caso. C'era una trasmissione di uno che imponeva le mani, parlavano in inglese, e dava del fuoco, il fuoco dello spirito. C'erano due diaconi piuttosto atticciati che portavano un signore e una signora, e questo qui che mi sembrava assatanato, scusate, che faceva fire, fuoco, E quell'altro, cadeva lì, come corpo morto cade, dice Davide. E quei due, pronti, sollevavano e la stendevano per terra. Alla fine il palcoscenico, che era abbastanza grande, era tutto cosparso di corpi che sembravano morti. Miracoli! Imporre le mani. O questi, sia cattolici che protestanti, parlano sempre di guarigioni del corpo. Parlassero della guarigione dell'anima, della conversione a nostro Signore Gesù Cristo, che sta per tornare con gli angeli in gloria. Sempre della guarigione del corpo. E io penso al fratello Giobbe e al fratello Saulo di Tarso, celebri malati, l'uno dell'Antico, l'altro del Nuovo Testamento. Giobbe guarito e Saulo no. Come mai non guarì l'apostolo Paolo come guarì Giobbe il Signore? Stamattina nella scuola del sabato abbiamo parlato della giustizia di Dio. Quanti di noi parlano dell'ingiustizia di Dio perché permette certe cose, è vero o no? Non chinate la testa, non nascondete la faccia, per favore. Che più o meno tutti abbiamo peccato nello stesso modo. L'apostolo Paolo, in Prima Corinti capitolo 4, dice queste cose, parlando della sua vita di persecuzione e poi della sua vita di malato, celebre, inguaritto. Prima Corinzi 4, versetto 9. Poiché io stimo che Dio abbia messo in mostra noi, gli apostoli, ultimi fra tutti, come uomini condannati a morte, poiché siamo divenuti uno spettacolo al mondo e agli angeli e agli uomini. Noi siamo pazzi a cagione di Cristo, ma voi siete savi in Cristo. Noi siamo deboli, ma voi siete forti. Voi siete gloriosi, ma noi siamo sprezzati. Fino a questa stessa ora noi abbiamo fame, sete, noi siamo ignudi, siamo schiaffeggiati, non abbiamo stanza ferma, ci affatichiamo lavorando con le nostre proprie mani, ingiuriati benediciamo, perseguitati sopportiamo, diffamati esortiamo, siamo diventati e siamo tuttora come la spazzatura del mondo, come il rifiuto di tutti. Parole forti queste dell'apostolo. Siamo diventati spazzatura. Mi piacciono quei cristianucci all'acqua di rose, tutti carini, che non vengono in chiesa perché in chiesa non c'è abbastanza cultura, oppure stanno a casa, oppure si danno malati, marcano visita il sabato mattina, nel pomeriggio sono sani come pesci, guizzano via. Oppure quei cristiani che vanno a fare il sabato ecologico in campagna, partono il venerdì e tornano lunedì mattina e dimenticano la Chiesa. La Chiesa ha bisogno di noi, come noi abbiamo bisogno della Chiesa. Siamo diventati spazzatura, dice l'uomo, uno dei più colti del primo secolo. Ma quest'uomo era malato. Cosa aveva non si sa esattamente, lasciamo agli esperti il bisticcio delle cose. Si pensa a un'infermità visiva, problema agli occhi. Quante volte ha pregato l'apostolo Paolo? 3 volte. Solo? Mi direte voi. 3 volte. Quante volte abbiamo pregato il Signore di guarire? Possiamo anche pregare 6 volte se volete, o pregare 7, o pregare l'intera vita, ma lui ha pregato 3 volte e il Signore non l'ha guarito. Come mai? C'è qui in questa assemblea qualcuno che ha il coraggio di dire che non aveva abbastanza fede, l'apostolo Paolo, perché quelli del miracolismo parossistico dicono prega, c'è scritto di pregare e sarai guarito. Non sei guarito? Ah, dice qualcosa che non funziona. Sei colpevole. Cosa hai combinato? Cosa hai fatto? Gli ebrei dicevano così. Cosa rispose il Signore? Seconda Corinzi capitolo 12, leggiamo il versetto 8. Tre volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me questa scheggia nella carne, questa patologia, come si dice adesso, linguaggio moderno. Egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, onde la potenza di Cristo riposi su di me. Perché quando sono debole, allora sono forte. Che parole straordinarie! Ha accettato la sua malattia, la sua infermità, non si è offeso ed è arrivato proprio qui, poco lontano di qui, sulla via di Ostia, quando il boia di Nerone gli mozzò la testa. È rimasto fedele fino alla fine. Perciò, dice, mi è riservata la corona di giustizia che in quel giorno il Signore mi darà, non solo a me, ma a tutti quelli che hanno amata la sua apparizione. È un punto molto difficile della tribolazione umana. Io so di cristiani che vorrebbero essere sempre giovani, sani, con il portafoglio pieno possibilmente, o basta il libretto degli assegni, che facciano una vita tranquilla. Hanno sbagliato professione di fede. Il cristianesimo conosce il passare degli anni. Io mi ricordo quando avevo i capelli e la barba di colore diverso. Però la mia gioia è quando giro nelle chiese come oggi e vedo dei fratelli e sorelle che sono da 20, 30, 40, 50 anni nella chiesa e resistono malgrado i problemi, malgrado le difficoltà, e Dio concede a questi fratelli e sorelle malati una cosa che gli altri non capiscono: la serenità d'animo dovuta alla fede nelle promesse del Signore. Amen. Amen. Mi ricordo, ero a Vienna alla conferenza generale del 75, e allora gli americani, che sono famosi a fare gli appelli, hanno fatto un appello ai predicatori presenti. Chi è che lavora nell'opera da un anno? Lì si sono alzate tante mani. E poi 5 anni, e poi 10 anni, e poi 20 anni, e poi 30 anni. Chi è che lavora nell'opera da 30 anni? Le mani erano meno di numero. Poi 40 anni, poi 50 anni. E poche mani si sono alzate. Accanto a me c'era il professore Alfredo Felice Vaucher, mio maestro, uno dei miei maestri, insegnante, direttore a Collonges, un italiano, nato nelle valli valdesi, e predicava a Roma, nel 3, quindi quanti anni aveva? Era dell'87, aveva 16 anni, teneva le conferenze con la lampada magica, che sarebbe stato il proiettore scassato. Parlava su Daniele Apocalisse a 16 anni, a Roma, c'era una persona o due, c'era la sorella Chiellini che tradusse Guida Gesù per la prima volta, tempi lontani, un secolo. Io dissi: come mai il fratello non ha alzato la mano, lei? E dice: si sono fermati a 50 anni. E il fratello è morto pochi anni fa, a 106 anni. Io, predicatore della Chiesa cristiana avventista del settimo giorno, mi onoro di trovare nella nostra Chiesa persone non guarite, malate di malattie serie, ma sempre fedeli al Signore, che hanno trasformato il loro letto di dolori nel migliore degli altari e offrono a Dio queste sofferenze e bramano il giorno in cui Gesù ritornerà, come l'apostolo Paolo. Allora anche loro guariranno, perché è detto che gli eletti salteranno come i vitelli, come i cervi, e non ci sarà più bisogno di bastoni, di pastiglie, di ospedali, di stampelle, niente, e rimangono fedeli fino alla fine. Il Dio ha bisogno di questi uomini e di queste donne, e lasciamo il miracolismo facile di quelli che impongono lo spirito e cadono come corpo morto cade. Noi non abbiamo quello spirito, perché noi sappiamo dall'apostolo Paolo che c'è anche un altro spirito, c'è anche un altro Evangelo, c'è anche un altro Cristo. E l'apostolo dice: quand'anche noi o un angelo del cielo venisse ad annunziarvi un Vangelo diverso da quello che noi vi abbiamo annunziato, sia anatema, non lo ascoltate. Ma io arrivo a un altro punto e mi avvio alla conclusione della grande tribolazione. E cosa mai sarà? Ah, fratelli, è una lotta terribile che abbiamo ingaggiato il giorno in cui abbiamo conosciuto il Signore, e finiremo quando il Signore ritornerà. Ed è una grande tribolazione. E noi leggiamo il capitolo 7 dell'Epistola ai Romani, l'Apostolo Paolo, che ho preso come emblema di persecuzione, di malattia, e lo prendo come emblema di lotta contro il peccato. Lì dice l'Apostolo: quello che non voglio fare, lo faccio. Quello che voglio fare, non lo faccio. O non lo faccio sempre. Misero me un uomo, chi mi trarrà da questo corpo di morte? Era un uomo che soffriva, non soltanto la persecuzione o per le conseguenze della malattia, ma soffriva perché non riusciva a esprimere al Signore tutto quello che sentiva dentro, perché c'era la carne che lo tirava dall'altra parte. E così è per ogni credente. Fratelli e sorelle, io ho trovato, purtroppo, e trovo nelle nostre chiese tanti fratelli e sorelle che non credo abbiano capito bene il problema della giustificazione per fede, e sono così legati alla legge che non vedono altro. La legge sì, ma all'ombra della croce di Cristo, che proietta sulla legge la sua luce. Ecco perché bisogna dare studi biblici per bene, anche se imperfetti, prima di battezzare una persona. Perché io ho sentito persone che sono entrate nella chiesa e non sapevano niente, o quasi. Un appello? Sì, gli appelli sono belli, quando c'è la sostanza. Gente che non sapeva niente del santuario, gente che sapeva a malapena della decima, sapeva qualcosa a malapena del sabato, alcuni neanche della decima, capiranno dopo, dicevano. Riforma solitario, così. Questo è disonesto, fratelli e sorelle. Gli avventisti devono insegnare tutta la parola di Dio e mettere davanti al catecumeno le realtà. Se il catecumeno non risponde già in privato, non soltanto in pubblico, credo, non lo si battezza, perché qui c'è scritto: chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. E che cosa dobbiamo insegnare noi? Lo sapete, voi sono tutti i testi che conoscete a memoria, ma giova rileggerli. Matteo capitolo 28, Matteo capitolo 28, versetto 20: insegnando loro di osservare tutte quante le cose che vi ho comandate, ed ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Insegnando di osservare loro tutte quante le cose che io vi ho comandate. Se la persona non accetta prima del battesimo, dopo non accetterà. Poi ci lamentiamo perché le chiese sono poco spirituali, Ma io credo che sia un'esagerazione, è sempre sbagliato generalizzare, però io capisco cosa vuol dire. Come si può pretendere la spiritualità se non si insegna l'ubbidienza? Non funziona. Ubbidire è una cosa che impegna tutto l'uomo, tutta la donna. Mentre ci sono, e sono la gran parte, dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che hanno ingaggiato questa battaglia contro se stessi. E continua. Quante cose vorrei dirvi ancora, fratelli, ma io non voglio stancarvi. Voglio arrivare alla conclusione e dire con l'Apocalisse quelli che saranno là verranno dalla grande tribolazione. O per un modo o per l'altro sono tutti là, hanno vinto, vestiti di stole bianche e con in mano la palma. Che bello essere tutti lì e incontrare il Signore, vedere il Signore faccia a faccia. E c'è una parola di consolazione che io vorrei darvi questa mattina nel resto del testo, Apocalisse capitolo 7, dopo aver parlato della tribolazione, è detto versetto 14, e hanno lavato le loro vesti, le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello, simbolo di sofferenza, simbolo di fede, simbolo di ubbidienza. Perciò sono davanti al trono di Dio e gli servono giorno e notte nel suo tempio, e colui che siede sul trono spiegherà su loro la sua tenda. Non avranno più fame, non avranno più sete, non li colpirà più il sole né alcuna azzura, perché l'agnello che è in mezzo al trono li pasturerà e li guiderà alle sorgenti delle acque della vita. Mi diceva una sorella che era diventata cieca all'età di 40 anni per una disfunzione epatica, si stava battezzando dei comari, è diventata protestante, la Madonna l'ha colpita. Signora, c'è il treno azzurro o bianco, venga anche lei a Lourdes e la Madonna farà il miracolo. E lei, in buon milanese, rispondeva: Gesù c'è anche qui a Milano. Se mi vuole guarire, sia fatta la sua volontà. Se non mi vuole guarire, io accetto quello che lui mi dà, ma mi dà la forza di andare avanti. Quante volte ci dicono una cosa simile in un modo o nell'altro e noi piangiamo perché soffriamo e piangiamo perché vediamo la cattiveria degli uomini che ci circondano, mentre altri invece sono gentili, comprendono, ci danno una parola di speranza. E poi, fratelli, abbiamo questo spirito dell'Apostolo Paolo di essere dei lottatori e lottare fino alla fine, fino a quando tornerà il Signore, e lasciate che gli altri purtroppo abbiano i loro trionfalismi e fanno tanto male alle chiese, fanno tanto male ai fratelli, alle sorelle. Siamo tutti peccatori, ma veramente peccatori, no? Così, oh, sono peccatore anch'io. Questo vuol dire niente. Non avranno più fame, non avranno più sete, e le loro lacrime saranno asciugate. Che belle promesse. Mi vengono spesso rivolte delle domande sul ritorno di Cristo da diverse parti. Cosa pensa lei, fratello, quando tornerà il Signore? E io rispondo con le parole di Gesù: nessuno conosce il giorno né l'ora, però ho detto, se volete sentire il mio parere, io credo profondamente che il Signore non tarderà a venire. Il Signore non tarda a venire. Il Signore ha ancora molte persone che sono fuori dalla Chiesa e le faccio entrare nella Chiesa, e allora mi viene posta la domanda: sì, ma se entrano nella Chiesa che fanno? La Chiesa è pronta a riceverle? Io credo che non si possa dare una risposta precisa. Io credo che noi abbiamo bisogno di fare dei progressi. Tutti, di fare dei progressi. Non è il tempo di accusare i fratelli, ma di auto-accusarci. È il tempo di un risveglio personale che non può prescindere dall'ubbidienza alla parola di Dio. E poi io credo una cosa, che le persone che verranno a bussare alla porta della Chiesa porteranno un sangue nuovo, porteranno una linfa nuova. E so anche con tristezza quello che dice la sorella White, che molti usciranno dalla Chiesa prima che ritorni il Signore, quando ci sarà l'ultima grande tribolazione, tempo di distretta, molti usciranno dalla Chiesa e saranno i peggiori accusatori dei loro antichi fratelli. Però una folla di persone uscirà da Babilonia e riempirà i posti vuoti. Che Dio ci aiuti, fratelli e sorelle di Roma Ostia. Che piacere ho provato nell'essere qui con voi, con mia moglie. Resistete, resistiamo, e che il Signore ci aiuti a rimanere fedeli, quale che sia la nostra condizione, fedeli fino alla fine, perché sta scritto che soltanto quelli che saranno fedeli fino alla fine saranno salvati. È la mia preghiera per me e per voi. Amen.